Era venuto per fermarmi sull'ultimo versetto di oggi, questo evento del fatto che Gesù è entrato a Gerusalemme, entra nel Tempio e guarda tutto. E penso che questo abbia il suo seguito diretto in quello che ascolteremo tra poco, quando compirà la cosiddetta purificazione del Tempio. Comunque, a parte questo, che se non sono, non posso dire di essere riuscito a capire fino in fondo, ho l'impressione che questo suo dirigersi direttamente al Tempio e appunto in qualche modo prendere un rapporto forte con esso, guardando tutto, abbia un'attinenza profonda con quello che sta per accadergli. Quindi mi veniva molto da ricordare quello che Gesù aveva detto: distruggete questo Tempio, in 3 giorni lo farò risorgere. E quindi fin da ora credo, insomma, l'elemento che lo guida, diciamo, all'interno della sua Pasqua è questo elemento del Tempio, insomma.
No, io ho una cosina piccola, leggendo questa parte di oggi mi risuonano alcune cose del brano di ieri, e ad esempio tutti questi mantelli che si tolgono e che usano come sella per il puledro, come tappeto assieme alle fronde per far passare Gesù. Mi pare che, come ieri appunto il cieco si toglieva il mantello, insomma mi sembra un gesto per togliersi diciamo il vecchio, l'abito vecchio, insomma, e farsi rivestire, insomma, da Gesù che passa e che loro lo riconoscono. Un altro elemento che mi sembra, che ho trovato anche ieri, e loro, quelli che precedevano e quelli che seguivano, gridavano: Osanna, benedetto il regno che viene del nostro padre Davide. Anche ieri il cieco gridava e diceva: figlio di Davide, Gesù, abbi pietà di me. Quindi non so se, insomma, mi pare che appunto ieri il protagonista era il cieco e oggi c'è tutta questa folla, ecco, che si toglie il mantello e grida per il passaggio di...
Riprendendo un istante quello che diceva adesso Cristina, mi pare che con molta semplicità si possa pensare che Bartimeo fosse presente in quel momento, anche perché il racconto di oggi prosegue direttamente il racconto di Marco del versetto 52, dicendo: e quando sono vicini a Gerusalemme, a Betfage e Betania. Dunque sta parlando delle persone che precedono e seguono Gesù e che hanno attraversato Gerico, sono uscite da Gerico, al gruppo delle quali Bartimeo si è unito seguendo Gesù sulla strada. Mi è piaciuto quanto ho letto in una riflessione di Beda il Venerabile, che parla di Betania dando l'etimologia di casa dell'obbedienza. Non so quanto questa etimologia sia fondata, però l'importante è il significato che lui connette di relazione tra questo brano e appunto la scena di Betania che inaugura il racconto della passione di Gesù che abbiamo ascoltato durante la celebrazione dei Vespri. E dunque la casa dell'obbedienza è la casa dell'amicizia, la casa dell'amore, la casa dove ognuno obbedisce stando intorno a quella mensa, perché sia Marta, sia Maria, sia Lazzaro, sia i discepoli hanno una presenza e un ruolo durante la visita di quella casa e la cena. Dunque un riferimento all'itinerario che Gesù stesso prepara, perché come vediamo qui al versetto 2 è Gesù che prende l'iniziativa mandando i suoi discepoli di dare le istruzioni su come procedere con la preparazione del puledro, cosa che effettivamente si replica nel capitolo 14 quando Gesù dà le istruzioni ai due discepoli su come fare a prenotare la sala della cena pasquale. Dunque c'è un evidente parallelo, ecco, tra i due racconti. Gesù entra a Gerusalemme già orientato per quella celebrazione della Pasqua. Tra l'altro Beda osserva che la cronologia colloca questi due avvenimenti a distanza assai ravvicinata, perché si tratta di 5 o 6 giorni dalla festa degli azimi o della Pasqua. Il puledro è, diversamente da Matteo, uno solo. Matteo parla dell'asina e del puledro, mentre qui si parla soltanto di un animale, del puledro, sul quale soltanto l'Evangelista Marco ha questa annotazione: nessuno degli uomini, aggiunge il testo originale rispetto alla traduzione italiana, è mai stato seduto su di esso. Quindi è un puledro che non ha avuto un contatto umano, non è mai stato cavalcato, non ha mai lavorato. Nel commento online di oggi Francesco, Giovanni, Giancarlo, Micheletti, che compongono concordemente quel commento, fanno un riferimento alla giovenca del libro del Deuteronomio, che viene scelta proprio con questa caratteristica di non avere mai lavorato e viene utilizzata per l'espiazione nel caso dell'omicida. Dunque un riferimento, mi sembra, allo stato di innocenza di questo animale, che peraltro non è stato mai dominato da nessuno, e a questo riguardo Beda può facilmente dire che l'asina rappresenta Israele, l'asina di Matteo, e il puledro rappresenta le genti, i popoli pagani che appunto non sono mai stati soggiogati, e quindi diventa molto bello quanto troviamo nella finale del racconto di oggi, cioè la particolarità di Marco che, oltre alla citazione del Salmo 117, Osanna, benedetto colui che viene nel nome del Signore, aggiunge, benedetto il regno del nostro padre Davide, osanna nel più alto dei cieli. Dunque Gesù sul puledro è il regno di Davide che avanza. Dunque il regno di Davide che a questo punto va esteso a tutte le genti. Ecco, qui c'è, mi sembra, un collegamento importante con le promesse fatte appunto a Davide nel secondo libro di Samuele e riprese nell'annuncio di Gabriele a Maria. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide, suo padre, e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe e il suo regno non avrà fine. Dunque è il regno stesso che si attende, che viene e che Gesù stesso, alla fine del Vangelo di Matteo, afferma di avere ricevuto. A me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra. E abbiamo ascoltato nel libro dell'Apocalisse, capitolo 12, molto bello, con la figura della donna e la promessa, rivelazione: essa partorì un figlio maschio destinato a governare tutte le nazioni con scettro di ferro. Dunque è proprio bello che il Vangelo di Marco ci presenti questa scena così profetica, ecco, del dominio universale di Gesù che egli ottiene grazie alla sua offerta, all'offerta della vita. Circa i mantelli di cui ancora parlava Cristina prima, Beda dice che possono anche essere interpretati come un segno dei martiri che hanno offerto i loro corpi, dunque il puledro calpesta i mantelli che sono stati posti sulla strada, Gesù si siede sui mantelli che sono posti sul puledro. Oppure anche egli dice possono rappresentare questi mantelli coloro che dominano i propri corpi con l'astinenza e preparano la mente al viaggio di Gesù in essa, quindi coloro che interpretano la loro vita nel senso della ascesi, del dominio delle proprie passioni, per consentire che Gesù occupi le loro persone, le loro menti. E sotto questo aspetto le fronde pure possono essere interpretate come le sentenze dei padri che sono ricavate dal loro insegnamento. Stiamo leggendo nell'ufficio delle letture la regola di San Benedetto, che ha molti riferimenti ai padri, ma soprattutto che alla fine dice di non essere una vera regola, perché la vera regola va attinta dai padri che lo hanno preceduto. Dunque questo tesoro della tradizione entra nel momento dell'ingresso di Gesù a Gerusalemme attraverso l'immagine delle fronde tagliate dai rami. E di nuovo il fatto che la folla sia presentata in due gruppi, un gruppo che precede e un gruppo che segue, pure può essere facilmente interpretato come in riferimento agli ebrei, quelli che precedono, il popolo primogenito di Dio, e alle genti, ecco,
quelli che seguono, perché tutti sono raccolti e si uniscono intorno all'invocazione della salvezza. Osanna, benedetto colui che viene nel nome del Signore.